Ciao, oggi parliamo di animali, persone e bestie.
Podcast, podcast, luogo di domande, chissà perché. Ci sembra sempre poi di stare poco bene, dillo ad podcast, podcast, luogo di risposte, che poi la gente si sa che in fondo queste cose le sa. Però avevamo già affittato la sala.
Ciao popolo, siamo Marco
e Nicola.
Oggi con noi abbiamo Francesca e Francesca, che sono le creatrici, plasmatrici dell'associazione Cani Sciolti, che è un'associazione a difesa e a tutela dei diritti degli animali domestici, d'affezione e non solo, che si trova a Trodica di Morvalle. Benvenute.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Allora, l'Hotcast è un, diciamo, il podcast che è nato dall'attività di educativa di strada e durante le nostre attività di educativa, tra i vari temi che trattiamo con i ragazzi che incontriamo, fascia d'età tra i 14 e i 20, un tema corposo e molto sentito è quello della tutela dei diritti degli animali. Ci siamo accorti che i ragazzi sono molto ricettivi riguardo alle questioni che girano intorno al rapporto uomo-animale. E quindi, insomma, abbiamo pensato di invitarvi, perché io so che la vostra associazione, che nasce un anno fa più o meno,
sì,
in realtà ha un pregresso di circa 8-9 anni, perché
sul
voi prima,
sì,
di creare questa associazione avete fatto volontariato per circa 8-9 anni,
sì,
a Morvalle. Quindi io partirei subito con la prima domanda, non domanda: di cosa si occupa Cani Sciolti e qual è, diciamo, la vostra missione, tra virgolette?
Cani Sciolti nasce per mettere al centro il cane e per renderlo libero, quindi noi non possiamo vedere il cane chiuso in canile, anzi per noi è un fallimento quando qualche cane muore in canile, purtroppo dopo 12 anni di
e non solo
di prigionia,
per poi aggiungere, ci vuole ancora,
quindi,
le pietre per,
sì, infatti, sì. E per questo prima siamo partite come volontarie sul territorio, avvicinandoci proprio a monte al problema, cioè perché questi cani poi entravano nei canili.
Quindi come volontari l'attività era entrare nel canile, occuparsi del benessere quotidiano,
sì,
del cane, portarlo a fare una passeggiata, dargli del cibo,
sì,
lavarlo.
Esattamente, e rendere il suo soggiorno appunto in questa specie di prigione, perché comunque il canile è anche il più nuovo, il più attrezzato, il più moderno, è comunque una gabbia d'oro,
ma
è una gabbia. E quindi niente, cioè il volontario va in canile per portare un piccolo miglioramento, un cibo migliore, una coperta d'inverno,
sì,
una passeggiata, qualche ora di libertà appunto.
Sì, sì, non possono uscire. Qualcuno dei nostri ascoltatori si ricorderà quel periodo del,
sì,
Covid SARS, insomma, l'abbiamo vissuta quella roba, sappiamo cosa significa, insomma.
Per loro è perenne, mentre per noi è durato per alcuni anni, che è stato
mesi,
comunque
vabbè.
Un periodo intermittenza,
un periodo durissimo, cioè per questi cani è infinito,
sì,
cioè è per tutta la vita
finché non muoiono.
C'è chi, sì, entra da cucciolo e poi
e non esce più,
esatto.
Questa è una roba che
12-13 anni
dal mio punto di vista è inammissibile,
esatto.
Dobbiamo cercare di cambiare sta cosa, insomma.
E quindi ecco la cosa principale che noi abbiamo notato è che tantissimi ingressi in canile derivano dal mondo della pastorizia. In un qualsiasi canile della nostra provincia, ad esempio, entri e vedi che la metà
maremmani
dei cani sono maremmani. Non diciamo tutti, per carità,
però
maggior parte,
una buona fetta.
Questo,
esatto,
è interessante sta cosa. Di solito nei canili entrano, come avete detto, cani da pastore. Non so quanto frequentemente, credo anche cani da caccia, o non,
sì,
ci arrivano.
Sì, al secondo posto, diciamo, abbiamo i cani da caccia.
Sì.
Perché diciamo che stiamo toccando un tema che a me piacerebbe discutere qui insieme a voi,
sì,
cioè il rapporto uomo-animale, che è verticistico e piramidale e impostato sull'utilità. Cioè il cane sta con me finché mi serve. Io volevo sapere un po' qual era la vostra esperienza a riguardo, se questa mentalità l'avete avvertita anche voi, se è qualcosa che reputate pericoloso, ma meno pericoloso della mentalità utilitaristica che era quella finché mi servi ok, altrimenti te porto in mezzo al bosco, perché succedeva questo.
Ma succede ancora in alcuni contesti.
Quali sono le vostre, insomma, esperienze?
Cioè il paragone è lo stesso, cioè è la stessa cosa, il cane che non serve più, lasciato lì a morire, tanti vengono lasciati in dei box, magari, che ne so, a qualche metro da casa, l'importante è dargli da mangiare. La vecchia mentalità è che il cane ce l'ho, l'importante è che mangia e sta bene, ma in realtà non è questo, insomma, ecco, c'è molto di più. un lavoro sulla...
Voi credete che sia ancora molto diffusa? Io, perché ho vissuto la mia esperienza personale, ma voi vedete le esperienze personali di...
Cioè,
molti?
Molto no, molto no. È molto perché più diffuso il problema
sempre,
dei pastori, diciamo.
Che si stia riducendo, no?
Però, ecco...
Lentamente, ma eppur si muove, no?
Sì.
Allora scatta la domanda, un po' provocatoria, ma no. Sì. Se domani voi foste elette a capi del Ministero per la tutela dei diritti degli animali, ipotetico ministero che fa parte del governo di questo paese o di un paese X, ma manco pronunciamo il nome del paese che poi si offende. Quindi quale sarebbe il vostro primo provvedimento al netto, alla luce delle esperienze che avete avuto? L'urgenza dove la vedete voi? In questi 9 anni dove avete visto qua dobbiamo intervenire? Questa è la prima proprio.
Ce ne sono tante, però sì, la prima, e ci ricolleghiamo un po' a quello detto inizialmente, sicuramente gestire in maniera accurata i cani dei pastori, perché come vengono controllate le pecore, insomma le mucche, qualsiasi tipologia di animale che loro hanno, cioè il cane lavora con loro e deve essere assolutamente gestito e tutelato, quindi microchippato, sterilizzato. Cioè lì noi troviamo, le prime volte che ci avvicinavamo ai pastori, trovavamo 10 cani senza un jeep o un jeep al massimo,
è ancora zona
e,
franca,
5-6 femmine tutte intere che si riproducevano continuamente,
non,
quindi ogni
sterilizzate
calore. No,
ma infatti scusa, la sterilizzazione non, da ignorante, non è una pratica che tu puoi segnalare alle autorità,
non è obbligatoria. E quindi...
però tu potresti, perché la gente ti dice sempre, ma costa i soldi,
sì, come se noi le sterilizzavamo a nostre spese,
come se i soldi valessero i cuccioli abbandonati, vabbè. Però io so che tu puoi sterilizzare senza spendere, se segnali alle autorità che...
No, perché
in realtà non c'è
una
legge,
il cane è di proprietà.
No. Ah, okay.
Non
cioè,
è che la
spendere
può...
quando adotti da un canile, esatto. Che è una femmina ancora intera che esce dal canile e poi è sterilizzata,
arrivata all'età,
esatto.
Dai 6 mesi in su, insomma, da quando si
a
può
spese...
operare, allora lì l'ASL
interviene sì.
e sterilizza le cagne adulte che entrano in canile, quindi 3, 2, 3, 4, 5 anni vengono subito immediatamente sterilizzate, quindi quando uno le adotta le prende già operate. Però per i pastori c'è sempre stato questa comprensione di fondo, perché sono cani di proprietà, sono del pastore, quindi
ma non controllati.
Non controllati,
per quello
non
entrano
cippati.
In canile e non escono mai, insomma, perché non c'è il chip e quindi poi
diciamo che c'è una stortura, cioè
sì,
quello un
dopo
cane
i pastori
da
ce l'hanno
lavoro.
Talmente tanti,
esatto,
che
io credo
neanche
che
ci fanno caso se uno
vogliono cioè, credo che stiamo in una situazione dove il cane è da lavoro, ma
non è tutelato come un lavoratore,
non troppo da compagnia. Quindi praticamente, cioè, non vedo perché si debba vedere come un animale da compagnia. Cioè, io capisco che io sono il responsabile legale del mio quadrupede, gatto, cane, quello che sia, mi occupo della sterilizzazione, ma un pastore è proprietario sì di un cane, ma di molti altri cani, e soprattutto ci lavora. Io non sapevo non fosse previsto dalla legge,
no.
O comunque non avessero accesso ad un meccanismo di contenimento della popolazione delle maremmaniche. Ovviamente se è un cane da lavoro me ne servono molti e non c'ho manco tanto interesse a occuparmi della sterilizzazione delle femmine, che mi garantiranno altri maremmani.
Sì, ma 10 maremmani ad ogni parto più
però
o meno.
Se a questa roba si accompagna un canile pieno per metà dei maremmani, ci sarà un problema,
c'è un problema,
insomma. Ministro, allora possiamo citare, no, ministro non ce l'abbiamo il ministero, vedi che miseria, guarda tu che sfiga. Comunque le famose cessioni di proprietà, no?
Che la rinuncia
di proprietà, esatto, che è una roba a volte, che ne so, mi è capitato personalmente, credo pure a voi, una persona finisce in ospedale serio,
sì.
Sta da sola, si rivolge a me, è capitato, si è rivolto a me, sì. A voi penso milioni di volte,
sì.
E lì dici troviamo una soluzione, certo. Però altre volte capitano rinunce di proprietà
perché il cane abbaia
perché l'altro giorno
la
ho visto hanno portato un gatto in un gattile dopo 12 anni perché hanno preso un altro gatto e appena l'altro gatto è entrato in casa, il gatto vecchio ha osato graffiarlo.
Poi su gatti sta cosa proprio non si può sentire.
Come se non si sapesse che la territorialità, cioè 3 cose fanno, cioè una difende il territorio. E hanno portato in casa. Cioè sta pratica della cessione di proprietà, rinuncia alla proprietà, insomma, per motivi futili, non è uno scooter, non lo parcheggi in un garage e non lo vendi su eBay, insomma, non è una roba che mo mi faccio lo scooter nuovo. È una pratica che voi ancora avvertite?
Sì. anzi sì. È aumentata negli ultimi anni, in particolare ecco dopo questo periodo del Covid, perché lì tutti c'è stata un po' la corsa all'adozione, perché il cane serviva per uscire di casa dopo uno o due anni. Infatti abbiamo avuto una marea di rinunce di proprietà di cani appunto di un paio d'anni, guarda caso, e per motivi stupidi, ecco, ho cambiato casa, non c'è più spazio, quindi come se appunto fosse
ho preso un altro cane,
un altro cane.
Non vanno d'accordo.
Ma io credo che alla fine quando uno dice è solo un cane è perché si sta autoconvincendo per non sopportare il dolore di quello che sta dicendo. Cioè uno si autoconvince che è solo un cane perché in realtà dentro lo senti che una vita in carcere t'ammazza. Contro sta roba c'è una tradizione del sud Italia, non so se è di tutto il sud Italia, c'è il cane libero di quartiere,
sì.
Il cane libero riconosciuto e tutelato dalla legge come
sì,
cane
sì.
libero.
C'è il sindaco che si assume proprio la responsabilità nel proprio comune, nel proprio territorio, di 1, 2, 3, 5, 10 cani a seconda, insomma,
cippato, sterilizzato,
certo. E seguiti da dei volontari di zona che comunque se ne occupano quotidianamente e segnalano insomma qualsiasi tipologia di problema. Anche noi ci chiediamo tante volte, perché anche qui nelle nostre zone di campagna, piccoli paesini dell'entroterra, cioè non è che diciamo ovviamente in centro,
centro con macchine esatto
però ecco in qualche realtà un cane che ha l'attitudine a vivere tranquillamente e libero, come noi stesse seguiamo alcune cagne maremmane che vivono nelle vicinanze di un fiume, quindi comunque in un ambiente assolutamente adeguato alla loro vita, e anzi quella è la vita migliore per un cane del genere. Poi il problema è sempre la mentalità della gente.
Ma qui no,
che
qui
vede...
questa cosa non c'è, sicuro, questo lo so,
no.
Ma voi credete che sia qualcosa che possiamo sperare che ci sia a breve?
Sperare, la speranza
sì, è l'ultima a morire.
L'ultima a morire.
Ma possiamo a ragion veduta?
Sì. Cioè. Secondo noi sì, è quello che ci auspichiamo, anzi proprio cioè cani sciolti sì. nasce anche per questo, cioè il nome è indicativo, chiaramente non è andare a passeggio in piazza col cane senza guinzaglio,
certo.
Ma è
il trofeo
proprio,
da esibire.
È proprio questo, cioè il cane che può fare la sua vita. Queste due cagne ad esempio sarebbero finite in canile immediatamente, erano un lascito di un pastore che ha smesso
di, libertà,
di esercitare sì. E qualcuno pensava di rinchiuderle in canile dopo anni di attività con le pecore e poi di libertà assoluta, e quindi la soluzione sarebbe stata quella, cioè la morte, uccidiamole.
Cioè per qualcuno la soluzione è quella.
È quella, sì.
Adesso
infatti,
ancora.
Cioè, avete mai trovato una risposta a sta domanda che mi faccio con te? Perché le persone vanno nel panico quando si tratta di animali.
Ma spesso
cioè, ma c'è solo l'idea che siano liberi.
C'è proprio
pure in mezzo al deserto.
Due
capito?
Pensieri.
No, nel senso.
Il
perché?
Pensiero delle persone che non vogliono il cane libero perché già hanno paura. Perché dicono che i cani non possono.
Perché tanti dicono
pericolosi.
È un retaggio del nostro passato. Cioè, per noi era un pericolo, cioè ci rubava il cibo, ci poteva attaccare a noi, se eravamo deboli. No, è un retaggio del passato.
Sì, ma, adesso...
ma a me sta cosa del retaggio del passato non mi convince fino a fondo. C'è un accanimento da parte di certi individui o di certe robe che va oltre quella roba là. Non è semplice paura, retaggio del passato. Cioè, guinzaglio, gabbie, guinzaglio, gabbie.
Mi chiedo sempre: kennel, cioè quello no? L'abominio proprio per noi è il kennel, il cane che il proprietario va al lavoro, sta 6 ore fuori casa e il cane 6 ore chiuso nel kennel perché è la sua tana, lui la riconosce come sta bene, sta lì, mi aspetta,
è
sta
contento,
tranquillo, non fa danni, non fa niente.
Cioè. Kennel sarebbe, per chi non lo sapesse, è una gabbia da interni,
sì, sì.
Da casa, insomma.
Dovrebbe essere usata solo per il trasporto, magari in macchina, ecco.
Oppure per una riabilitazione, cioè il cane
sì,
che subisce un intervento, non si può muovere per un mese.
Invece no? È diventato un subaffitto.
Sì,
cioè, sì. No, ma stanzetta cane.
Sì, esatto.
E secondo voi
oppure
perché...
chiuso in bagno, stessa cosa.
Sì.
Ah, okay.
Cioè, adesso...
Perché non riescono magari a educarlo in modo tale che non distrugga casa nel giro di poco.
Ma so anche consigli proprio dei educatori.
Ah,
di qualche figura.
Ah,
sì.
Bellissimo questa cosa qua.
Sì,
ma
sì.
Io vorrei capire una cosa. Cioè, esperienza personale. Ho un cane che durante i primi 2 anni ha ricevuto un addestramento, nel senso da parte mia poco, da parte di mia moglie invece è quella che ha fatto tutto il lavoro, lo so, perché infatti quando lo fa come gli pare viene da me e quando invece quindi è merito di... abbiamo fatto un addestramento per... abbiamo intendo mia moglie, dopo quell'addestramento durante i primi anni diciamo che è come se avesse interiorizzato delle regole base.
Beh, un'educazione di base quella,
sì,
per carità,
per cui la convivenza è pacifica e non riesco a capire proprio come ci si arrivi a una dimensione di gabbia. Non c'hanno rapporti col cane, perché sto cane distrugge casa?
L'importante è l'autorità che loro pensano di avere.
Ma così fa il contrario.
Sì, infatti. cioè quindi non torniamo, costruiscono poi torniamo una, al rapporto una vera
prima,
relazione
torniamo esatto. al discorso di prima sì. cioè il cane ce l'hai ma cioè, proprio ce l'hai nel senso che è come
sì,
la moto
sì, lo mangia
no? E quello quando te ne
vai la pipì lì, quando
e quello sbrocca quando te ne vai te sbrocca sì. La soluzione tua è rabbia
poi su un cucciolo magari certo il fatto di distruggere la cosa è marcata è
un cucciolo
è quello che magari
però si educa certo. Ormai ci sono pure delle figure professionali
ci si lavora esattamente sì ma anche lì bisogna distinguere bene l'istruttore cinofilo l'educatore cioè figure che okay. effettivamente puntano alla creazione di una relazione con il cane perché se la relazione è quella di fai qualcosa ti chiudo dentro la gabbia hai fatto adesso vado via sì. stai 3 ore dentro la gabbia cioè quella non è una relazione sì. è solo imporre
ne conosco tanti
e basta
sì. Ma voi come siete integraliste nella dieta dei
no.
nostri pelosetti?
No, no. Cioè beh, consigliamo sempre ogni volta che facciamo un preaffido, comunque qualcuno che deve adottare un cane, soprattutto quando
è cucciolo,
di dare un po' qualche regola di base e sicuramente di mangiare un cibo specifico fino al completamento della crescita, perché quello comunque
per le ossa,
sì,
certo,
cioè, ne va della loro salute, quando, eccetera.
Breve parentesi: quando trovate un cucciolo, non gli date il latte di casa.
Assolutamente.
Maledetti
no.
cartoni
neanche
della Walt
gatti,
Disney, neanche
i gatti.
Cioè, comprate il latte per i cuccioli, non il latte di casa, sì. Li fate venire la dissenteria. Sì, chiusa sì. parentesi, scusate.
O il latte di capra, ovviamente, sì.
Esatto, sta roba qua.
Però vabbè. Non quello della moccalola.
Bene. Cioè, io mi ricordo cioè, Tom e Jerry, mi
sì,
ricordo
sì,
cioè, Warner Bros.
Nel...
Walt Disney.
È vero.
Stavo in un luogo, mi ricordo, lavoravo a Torre San Patrizio, se non mi ricordo, c'era un cuoco bravissimo, però lì era luogo dei gatti e dei cucciolati dei gatti, perché campo sterminato, non sì. sapevamo manco che fossero le madri, cioè spuntavano gatti. Oh, questo puntualmente, più io dicevi, piattini
cioè,
con latte,
col latte,
piattini con latte, piattini con latte.
No, solo noi siamo gli unici animali che dopo lo svezzamento continuano a bere il latte a vita, invece in realtà gli altri animali non lo fanno.
Bene, allora io passerei, se sei d'accordo, Nicola,
al momento sacro,
rubrica Sacro Graal, cioè 3 consigli da seguire, secondo Francesca e Francesca, per adottare e vivere una relazione sana con un amico di 4 zampe o 2 zampe, ma coi peli. Non sono io, cioè da capo, 3 regole da seguire per adottare un amico pelosetto che abbaia e fa versi o miagola.
Sì, appunto, no. Non scoraggiarsi se l'amico pelosetto abbaia o fa versi, perché cioè, è la sua voce, è il suo modo di comunicare, quindi sì. Dopo una settimana che adotti un cane poi mi chiami e dici il cane abbaia tutto il giorno perché io l'ho chiuso in terrazzo e lui tutto il giorno abbaia, i vicini si lamentano.
Apri.
Cioè, fai qualcosa, cioè il tempo deve essere un tempo utile, non è che uno deve stare lì tutta la giornata H24, però fare delle cose insieme, cioè condividere dei momenti, delle uscite, delle passeggiate, essere anche un po' cani, cioè fai quello che fa, che piace sì, a lui sì, sì. Altrimenti se lo tieni chiuso in terrazzo 10 ore non ti
io
lamentare.
Penso che ci siano persone che sono convinte che il cane lo pia ed è pronto.
Sì.
Sì.
Ma come non era pronto? Cioè, poi si lamentano. Sì, ma come sì. non è pronto? Com'è che c'ha?
Non sa fare la pipì fuori?
Cioè,
no,
c'ha due mesi.
Non la sa fare ancora. Adesso tra due paio di settimane avrà preso subito questa cosa, no? Dentro fuori. E
poi
chiaramente...
è passato un paio di settimane. Ma ancora mi fa la pipì?
Una volta.
C'ha 2 mesi e mezzo. Comunque.
Una volta di notte non riesce a trattenerla. Che vogliamo fare? Nel senso, se uno si scoraggia per questo, è meglio che non.
Lasci stare,
sì.
insomma. Un altro
sì.
consiglio?
Valutare bene il tempo
che sia a disposizione,
che sia a disposizione. Sì. E la voglia soprattutto
esatto.
perché
cioè poi lì si esce sempre cioè quando è caldo, quando è freddo, quando
neve,
piove,
freddo,
quando nevica
sì.
queste sono tutte cose, però la cosa principale è capire cosa voler condividere con il cane, cioè se lo prendi per bellezza, ci sono tante persone che comprano il cane di razza 2-3 mila euro perché
degna
adesso
di sangue selezionata
sì, va di moda, l'ho visto sul film, ce l'ha questo VIP piuttosto che un altro, non è quello. Anche perché la maggior parte poi di questi cani spesso entrano nei canili come rinuncia di proprietà, perché ho comprato un Rottweiler, lavoro, sto fuori tutto il giorno e mia suocera, sono tornato a casa, mi ha detto che la voleva sbranare mentre gli girava la pappa nella ciotola. No, cioè è questo. Però il Rottweiler a me piace
vero,
tanto perché io è una razza che mi ha sempre appassionato, l'ho visto però non l'ho educato, non so come ci si approccia a un cane del genere, ha fatto un esempio, Rottweiler, cioè può essere no, un perché lupo cecoslovacco.
Mi ha fatto pensare, il cane sta mangiando, sì. Noi da cialtroni totali andiamo con la nostra manina, esatto, nella ciotola, il cane si gira e ti fa e ti ringhia. Me voleva sbranare un è un casino, no? Cioè, c'è un racconto distorto. Ma in più ci sei te che hai fatto una roba che cioè, sì, è molto pericolosa. Quindi, secondo me, terzo consiglio potrebbe essere tipo: informatevi.
Sì,
cioè, nel senso,
sì, quando adottate un cane,
no, nel
comunque,
senso, cercate, non,
noi
non state
quando,
lì
quando
aspettare.
Facciamo un briaffido, stiamo un paio d'ore a casa della famiglia adottante a dire, tante volte ci sentiamo anche, no, stupide, però ripetere delle cose che per noi sono ovvie, però tanta gente, magari per carità, ha la prima esperienza, quindi uno non ha mai avuto il cane, quasi a volte cadono un po' dalle nuvole dicendo, ah sì, quindi si fa in questo modo, cioè cose insomma, appunto come questa
perché
del cibo.
Perché l'abbia scontate, invece... Sì. Cioè, è una, temo che sia una roba che non è pronta immediatamente, non è sì, fast come tutte le cose che vogliamo oggi. Ti dà tanto una volta che la costruisci, però devi costruirla. E di solito per costruire ci vuole tempo.
Sì.
Ci vuole che ti informi, ci vuole che. Insomma, ne vedo poche di persone che capiscono sto discorso e non sanno quello che si perdono, però, secondo me. Perché in realtà la rinuncia alla proprietà, al netto del fatto che secondo me deve essere qualcosa che va normato, a me mi sembra una sconfitta da parte tua, perché tu dici io non riesco a costruire niente. Te lo dici a te stesso, lo dici a me.
No, ma nessuno lo ammette.
In realtà non è vero. Te stai a perdere un gioiello. Perché un essere umano che ha una relazione vera con un non essere umano è più completo come essere umano. Non c'è niente da fare. Cioè, parli un altro linguaggio. E a casa mia impara due linguaggi, tre, quattro, non è mai fatto male. Anzi, di solito è
arricchisce.
Capisci? Questi tre consigli speriamo che ci portino fortuna a tutti quanti, soprattutto a loro che stanno ancora dentro i canili e non si sa
aspettando
se usciranno
una casa
o meno. Infatti, a proposito di questo, c'era la domanda finale che io faccio sempre, ci tengo molto, è: cosa sperate, se sperate qualcosa, per il futuro del rapporto uomo-animale?
Tante cose.
Beh, la cosa principale, come abbiamo detto, che abbiamo aperto all'inizio, il cane al centro, e quindi puntare su questo, sulla relazione, perché appunto una volta instaurata è una cosa che dura a vita, anzi anche oltre, perché tantissime persone che perdono il cane dopo 10, 12, 15 anni ancora portano dentro questo dolore e comunque fanno fatica a riadottarne un altro, non perché il dolore è talmente forte, è una perdita come un familiare, veramente
un pezzo di cuore.
Sì. E quindi
c'ho presente con sta massima, secondo me abbiamo detto tutto, insomma. Aprite i vostri cuori a non persone, ne uscirete con dei cuori più grandi. Ci siamo, allora salutiamo tutti gli ascoltatori e ci rivediamo alla prossima puntata.
E un grazie mille a Francesca,
a tutti.
Ma soprattutto
grazie
anche all'altra Francesca, che è stata molto più brava, non sappiamo quale.
Mi stevo. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.